Dal libro Future, il domani narrato dalle voci di oggi, a cura di Giabascego, edizioni FQ. Leggo Il mio nome di Jara Khan. È da un'ora e mezzo che aspettiamo la zia. Mia madre mi ha intrecciato i capelli con burro di karité e olio d'oliva. Mio padre si è messo la camicia buona, quella che usa per fare bella figura con gli ospiti che non sopporta. Siamo perfetti, impeccabili. Conciati come fossimo più ricchi di quello che siamo per davvero, e immobili, come statue di sale, ad aspettare questa donna che io non ho mai visto prima. La zia, è da settimane che non si fa altro che parlare della zia. Vestiti bene, urla mia madre, che deve arrivare la zia. Pulisci, prepara il riso, non bruciare la zuppa, rispondi al telefono, fai questo, fai quello, che arriva la zia. Non capisco perché siano tutti così agitati. Ho sentito dire da un mio cugino che la zia è una donna importante a casa, che ha almeno due negozi di abbigliamento e che se ne sta per aprire un altro in una grande città a sud di Accra. Qualcuno dice che abbia persino una pompa di benzina, ma nemmeno uno di quelli che me l'ha riferito sa esattamente dove si trovi questa famosa pompa di benzina. Intanto io, durante questi giorni, mi sono fatto un'idea tutta mia di come stiano le cose. Sicuramente non sarà così ricca come tutti credono. Non ho mai visto dei neri ricchi in tutta la mia vita, solo in TV e non erano africani africani come me, ma sempre afroamericani. Anche quelli nei video e nei film, sempre afroamericani. Quindi non ci credo a questa zia ricca che viene da chissà dove e che a momenti potrebbe entrare da questa porta. Di una sola cosa sono sicura però. Mamma deve averne davvero paura. Ogni volta che mi chiede di passarle il telefono, se il prefisso è quello del Ghana, comincia a tremare e ad alzare la voce. Papà invece la odia. Non gli piace che la mamma sia così succube di sua sorella. Non gli piace nemmeno che una donna faccia più soldi di lui e lo vada a raccontare in giro. Ma soprattutto, non gli piace l'idea che la zia, quando arriverà qui, avrà di che ridire sul nostro frigo usato, che non raffredda mai bene le cose e fa sempre andare a male il cibo, e sul tavolo di legno della cucina, che ha una gamba più corta delle altre e ogni pranzo un terremoto, una marea, e infine sulla cucina stessa, davvero troppo piccola e modesta per essere la cucina di uno che si vanta di prestare soldi a tutti quelli del suo villaggio. Sono anche sicura che scoppierà a ridere quando vedrà il nostro piccolo televisore al plasma, che da spento è anche bello da vedere, ma da acceso ha dei colori così pazzi che non si sono mai visti in giro prima. Papà è nudo in questa casa, la sua casa. Tutto quel che papà ha potuto estorcere dall'Europa sarà qui esposto in pubblica piazza, giudicato, sondato, soppesato. Dice sempre che a lui non interessano i giudizi degli altri neri, perché lui vive in Italia e gli basta e avanza per dimostrare loro che ce l'ha fatta. Quando lo dice non mi piace affatto. È vero, viviamo in Europa, ma non siamo affatto ricchi come va raccontando in giro papà. Dice tante balle. Sa che i suoi parenti sono troppo poveri per verificare dove abiti e che cosa faccia per mantenere sé e la sua famiglia. Così mente. Se ammettesse a se stesso che è per questo che odia così tanto la zia, si litigherebbe di meno in questa gabbia di matti. Invece continua a dare la colpa a tutti per la sua rabbia. Io non so più che pensare. So solo che ho fame e che mamma ha preparato a pranzo platano fritto e fagioli, che i capelli intrecciati mi fanno male cane e che siamo una famiglia di finti ricchi. Che tipo sarà la donna che entrerà da quella porta? Bussa il campanello. È un drin squillante, lungo e deciso. Eccola. È qui, non ci posso credere. Mamma mi tira un ceffone per farmi alzare dal divano. Papà chiude gli occhi e comincia a pregare. Si lecca le gocce di sudore che gli cadono dalla fronte, sembra un cammello. È un passo deciso di donna avvolta in una stoffa viola e dorata, la prima cosa che vedo. E i miei occhi? Nei miei occhi ho ancora lo scintillio primitivo di quelle collane dorate, oro senza lega, oro vero della terra d'Africa, più giallo e scintillante di una qualsiasi vetrina di gioielleria davanti alla quale abbia mai fantasticato. Rispetto alla mamma è grossa e solida. La sua energia mette tutto in disordine, ogni cosa è sottosopra dove passa lei. Oh, dice intuì, questa deve essere la mia nipotina, giusto? Ha un seno molto piccolo, tua madre non ti fa mangiare le cose giuste. Mi sento mancare nelle braccia. Nessuno mi aveva mai detto che avevo un seno troppo piccolo, un seno normale per la mia età. Resto a rimuginare, ma lo sconcerto mi passa quasi subito quando vedo mio padre chinarsi e chiamarla sorella, madame e un mucchio di altre stronzate. Ora che la regina è arrivata, possiamo finalmente andare a tavola. Si serve la zia per prima, dice la mamma, dandomi un altro ceffone sulla mano appena intinta nel fufù. Questa ragazzina non ha imparato niente delle sue tradizioni, valuta la zia, ma non è colpa sua, è nata qui. Appena diventi più grande ti porto in Ghana con me, ti piacerà, aggiunge rivolgendosi a me. È bellissima casa tua. Dice casa in un inglese ruvido ed essenziale. La sua lingua sembra appena uscita fuori dalla terra, come un germoglio che nasce e muore in ogni estate. La lingua, le parole che usa, tutto ha un peso nuovo, un peso che piano piano riesco a sfiorare quasi con le dita, oppure con la bocca, ripetendo le parole che non conosco. Chiama il cibo che mangio da una vita con nomi mai sentiti prima. Chiama mia madre con un nome segreto, non il nome europeo, ma quello intimo della sua famiglia, della sua intera tribù. Mi sento confusa, ubriaca di novità e di voglia di saperne di più. Poi, a un certo punto, in quel mulinello di mani che si scambiano zuppa, riso, fagioli e carne, la zia mi guarda e mi chiede del mio nome. Il mio nome? Il mio nome è Lisbeth, Elizabeth. Questo è il mio nome, le rispondo. La zia mi fa di no con la testa, poi lo dice ancora più forte, con le parole. Sembra disperata, dispiaciuta, come se avesse appena scoperto che ho una malattia incurabile e mi rimangono 3 giorni di vita. Anche i miei genitori sembrano dispiaciuti. Masticano il loro boccone di carne di pecora con un dispiacere mai visto e una mestizia quasi miracolosa, piombata dal cielo come fosse una punizione del divino. Che succede? Non piace a nessuno il mio vero nome? Elizabeth non può essere il tuo solo nome. Che cosa avete fatto a questa ragazzina? Perché non le avete dato il suo nome segreto, il nome degli antenati? Nel dirlo aggiunge un urlo. Il nome degli antenati. Un segreto. Sono tutti così tristi e silenziosi, vergognosi di proferire parola. Persino quell'arrogante di mio padre succhia l'osso di pollo senza emettere nemmeno un suono. Lui, che ha sempre una risposta pronta per tutto, questa volta tace, miracolosamente. Sono io la causa. Mi sembra il giorno più bello di tutta la mia vita, un giorno da scrivere, da raccontare a tutti, quando sarò finalmente fuori da questa casa. Che cos'è il nome degli antenati, zia? È il nome che ti permette di stare con la tua famiglia e con i tuoi antenati sempre, ovunque tu vada. Puoi vivere anche alla fine del mondo, da sola e senza nessuno, ma quel nome ti ricorderà sempre da dove vieni e dove puoi arrivare. Hai capito? Non un nome europeo per non dare fastidio ai bianchi quando devono imparare come pronunciare il tuo nome, ma un nome segreto, soltanto tuo, nostro e di nessun altro. Un nome di potere che ti fa guardare avanti e che tiene insieme tutto. Dio, i tuoi antenati, il tuo futuro. Rimango scioccata. Nelle ore che seguono parliamo distese sul divano e lei, avvolta dal candore del suo oro giallo, mi parla dei nomi di tutte le cose. Mi spiega che ciò che noi conosciamo nel mondo ha sempre due nomi, uno manifesto e uno segreto, e che il Dio di cui lei aveva tanto timore e reverenza aveva di proposito creato una terra piena di segreti per lasciare noi tutti liberi di meravigliarci in ogni istante. Mi viene da pensare che forse questo è il motivo per cui tutte le volte che mi sono trovata a ripetere il nome di un oggetto in continuazione, come in una litania, all'improvviso quello stesso oggetto mi è sembrato del tutto nuovo. Come strano alla mia coscienza. Ecco cosa succede. Ne ho dentro due di oggetti, uno vecchio e uno nuovo, mai sentito prima, che tuttavia è sempre stato lì a giacere immobile. Se non ne ripetessi di più il nome più e più volte, rimarrebbe nient'altro che un segreto indecifrabile. E così come per le cose, il nome segreto delle persone è ancora più potente e carico di meraviglia di quanto non siano le persone stesse. È come se i vostri. Se i nostri antenati, di cui prendiamo il cuore e quindi il nome, vengano trasportati continuamente nel presente. Mi accorgo che la zia ha da sempre lottato strenuamente contro la perdita della memoria e di quello che eravamo. Ti piacerebbe conservare una fotografia del momento in cui eri più bella e felice che mai? Quella fotografia non serve solo a sospirare, ma serve a te, ai tuoi figli, ai tuoi parenti, alla tua gente. per ricordare nei momenti più brutti, in cui dimentichi chi sei, che non c'è nulla di male a tornare indietro per recuperare qualcosa che hai perso o hai dimenticato. E quando i nostri figli non ancora nati avremo affidato già il nome di uno spirito familiare, loro si agganceranno ancora una volta a questo mondo. Una nuova vita, un nuovo mondo. È una guida quella foto. Sta lì a ricordare sempre che sei tu insieme ai tuoi fratelli a fare e disfare l'orizzonte. Vedo luci, raggi solari, in un universo buio e nel suono imbattere di un tamburo, attraversare le viscere della terra e passare dal sangue di mia nonna, della mia bisnonna e di tutte le altre progenitrici che già sapevano di doversi prendere cura di me quando sarei esistita e arrivata in questo mondo. Avverto un calore e un senso di completezza mai sentito prima. Ma senza un nome mi sento monca. E quel calore perfetto che avverto si trasforma in paura. Paura che mai e poi mai la mia gente e i miei antenati, coi loro nomi segreti, potranno donare uno straccio di futuro a una Lisbeth nera d'Italia. Una Lisbeth senza nome e dunque senza futuro. Restiamo a parlare ancora a lungo. Mamma e papà ci hanno lasciate sole. Un po' per vergogna, un po' per noia. Non gliene importa nulla di quello che mi sta raccontando la zia. Sono in cucina a guardare un African movie di pessima qualità, di quelli fatti talmente male da sembrare la parodia del film stesso. Ridono sguaiati, battendo le mani e prendendo in giro gli attori. Non c'è niente che potrebbe turbarli a questo mondo. Ormai sono in Europa. Hanno chiuso con questa robaccia tradizionale che tirano fuori solo nelle occasioni speciali tipo compleanni e funerali. La tradizione, gli spiriti, gli antenati sono solo un retaggio da primitivi. E non c'è futuro in un futuro dove si fa di tutto per togliere potere alla parola che crea la sostanza. Se sapessi qual è il mio vero nome, non mi arrabbierei più con chi mi chiama negra. Se sapessi da dove viene il mio vero nome, l'Africa non sarebbe solo il sinonimo di tutto ciò che mi fa vergognare. I bianchi conoscono a fondo il potere di una parola. Le loro parole creano mondi insopportabili e pieni di insidie. E riesco a vedere come mamma e papà si sono arresi a questa loro stregoneria. Per questo non mi hanno dato il mio vero nome, mi dice la zia. Hanno creduto alle loro sciocchezze, cercando un futuro che fosse più alla loro maniera, alla maniera occidentale. Non ammetteranno mai che sono vittime della magia dei bianchi, del loro modo di utilizzare le parole contro la nostra gente e la nostra storia. Anche se usano a dire primitive tribù per offendere i nostri parenti rimasti a vivere in Ghana, qui mentono di continuo su come si vive bene in Europa. Secondo te non lo so che siete poveri e che tuo padre fa un lavoro troppo umile per la sua intelligenza? È uno stupido se crede di potermi fregare con quei vestiti da 4 soldi. Cercava la sua ricchezza qui in Europa. Guardalo. Mangia continuamente schifezze, beve birra e non onora i suoi antenati. Tu sei ancora in tempo. Non lasciare che ti convincano che sei inferiore o che sei troppo una ragazza del bush per trovarti un marito. Nell'altra stanza sento ancora i miei genitori che ridono. Si agitano per quella commedia da 4 soldi. Intanto, davanti a me, una delle donne più influenti e ricche che abbia mai visto mi dice che vado bene così come sono, che mi basta un nome nuovo per cambiare il mio mondo. Per la prima volta mi sembra di vederli quasi sbiaditi, quell'uomo e quella donna uniti in matrimonio che chiamo genitori, e che spariscono amalgamandosi nel nulla più completo che rappresenta l'arredo povero e sciatto di casa nostra, a cui hanno deliberatamente legato la loro dignità di esseri umani. Non posso capire tutto quello che mi viene raccontato adesso. Capirò più in là, mi assicura la zia. E di questo sono certa anch'io, perché mi fido di lei come mai fatto prima. Poi, una settimana dopo, quando lei raccoglie i suoi abiti in una bella valigia costosa e si avvia a passo pesante verso l'aeroporto, coi miei genitori abbracciati davanti alla porta che non vedono l'ora di liberarsi di quella strega, mi chiedo che ne sarà di me, adesso che non ho ancora un nome.